Siamo al sesto incontro sul libro della Genesi, capitolo 2.
Una premessa adesso, quella che ci porta dentro l'incontro, poi facciamo la preghiera e poi iniziamo. La premessa è questa. Io vi ho detto che questa riflessione sui primi capitoli della Genesi è nata per me nel contesto della pandemia, che è stato un tempo che ha sollevato tante domande, secondo me, ahimè, dimenticate. Però non è stato solo per me motivo per occupare il tempo, visto che stavo da solo e quindi chi aveva famiglia, figli da fare i compiti, immagino la tragedia, lo sappiamo. Però per me è stato un tempo anche per dare un senso al tempo che stavamo vivendo. E la cosa bella che ho scoperto è che questi racconti, primo capitolo, secondo capitolo, terzo, sono racconti che nascono in un contesto di fatica, cioè in un tempo di esilio. E come in genere buona parte dell'Antico Testamento, ma comunque in modo particolare questi racconti in un tempo di esilio, in un tempo di fatica. Quindi secondo me questa parola ha sotto questa grande risposta di aiutarci a leggere le nostre fatiche o il tempo che può essere faticoso per noi che viviamo. Ok, e seconda cosa che ripeto, che ho già detto un po' di mesi fa, ma è passato del tempo, la ripeto stasera, non è mia, è una citazione di questo biblista, questo Walter Brueger, non so come si dice, non so il tedesco. Nessun testo nella Genesi e probabilmente in tutta la Bibbia è stato più usato, interpretato e frainteso di questo. E questo vale sia per la teologia spiccia che per la teologia popolare, sia per la dottrina della Chiesa. Il testo è stato sottoposto dalla tradizione dogmatica a una tale sovrapposizione di messaggi che in casi come questo il primo e forse principale compito dell'interpretazione è distinguere tra le affermazioni del testo, cioè tra quello che il testo dice o non dice, perché c'è anche questo, che a volte il testo non vuole dire, quel testo, quello che dice, e tutte le sovrastrutture che vi abbiamo aggiunto sopra. Il titolo prende proprio, adesso ci entreremo, no? Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, insomma lo conosciamo anche a memoria. Abbiamo sempre interpretato questo versetto come se fosse collegato al capitolo che segue, cioè il racconto del primo peccato, ma in realtà non è così. Cioè noi lo leggiamo sempre collegato a quello. Ultima cosa che dico a modo di introduzione, Paolo De Benedetti, questo biblista di origine ebraica, il papà, che insomma lui ha insegnato Sacra Scrittura nelle nostre facoltà qui in Italia, dice: nella Bibbia non ci sono molte risposte e quelle poche risposte che ci sono non ci servono, e tutte le risposte che noi cerchiamo nella vita nella Bibbia non ci sono, ci sono invece tutte le domande che contano. Ecco, allora sono testi che ci aiutano a far venire fuori le nostre domande, e ce ne sono tante. Ci alziamo in piedi, così ci muoviamo un attimo e insieme ci mettiamo, chiediamo al Signore che apra il nostro cuore, la nostra mente, perché possiamo farci riscaldare, ecco, proprio dalla sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Gesù risorto, se in tutti noi ci sono delle ferite, c'è soprattutto il miracolo della tua misteriosa presenza. Così alleggeriti e persino liberati, camminiamo con te, o Cristo, andando di scoperta in scoperta. Amen. Ci sediamo, chi non avesse il foglietto è lì in fondo. Allora, riassumo questa, non possiamo dire tutto quello che abbiamo detto, riassumo, vedete, prime due righe c'è l'inizio del capitolo 1, il primo racconto: Dio creò il cielo e la terra. Abbiamo scoperto che in realtà non è così, ma è una frase temporale, quando Dio cominciò a creare, il che vuol dire che la terra c'era già, quindi non partiamo da un'idea del nulla, questo così la scienza, le scoperte scientifiche dormono sonni tranquilli, anche gli insegnanti di scienze. E così anche finisce, no? Con il cielo e la terra. Il secondo racconto invece, che inizia al capitolo 2, c'è un'inversione nel giorno in cui Dio fece la terra e il cielo. Gli autori della Bibbia stavano sempre attenti a queste particolarità che non sono casuali. Nel primo capitolo si parla del cielo e della terra, c'è questa visione ampia, universale, come avere da un punto di vista fotografico un obiettivo, un grand'angolo. Invece nel secondo racconto si parla della terra e del cielo, abbiamo cioè cambiato obiettivo, uno zoom, scendiamo sempre più nel particolare, guardiamo non solo l'uomo ma noi stessi, la nostra vita e quello che ci circonda. Qui nel secondo racconto, perché siamo qui stasera, non si parla delle stelle, della luna, del cielo, ricordate? Dice che il giardino era, la terra era arida, secca, perché non c'era l'acqua, perché nessuno la lavorava, poi Dio impasta l'uomo, eccetera, no? Bene, quindi non si parla di stelle, di luna, di cielo, di acqua, si parla dell'uomo e della vita in questa dimensione. C'è uno schema in pratica, cioè il Signore fece l'uomo, lo prende e lo mette nel giardino e poi gli dà una legge. Mangia di tutti gli alberi, no? E in base a questa legge l'uomo potrà vivere o morire se mangia dell'albero, no? Della vita, della conoscenza del bene e del male. E c'è anche un altro schema che è molto simile per farvi capire che questa narrazione che parla degli inizi dell'umanità in realtà ha la sua origine, almeno come riflessione, nella grande e unica esperienza che il popolo di Israele ha fatto, che ha fatto nascere il popolo. Cos'è? Quando è che nasce il popolo di Israele? Con l'Esodo, con l'uscita dall'Egitto. Quindi c'è un altro schema. Dio prese Israele dall'Egitto, lo mise nella terra promessa, gli dà una legge, le 10 parole, che lui avrebbe vissuto oppure sarebbe morto se non avesse seguito la legge. Quindi sentite che lo schema è identico, cioè come nella storia di questo popolo è stato preso e portato in un'altra terra, così l'uomo preso, messo su questa terra, la legge, eccetera, è uguale, è lo stesso schema, per dirvi anche da dove nasce. Bene, ancora due cosine per chiudere l'introduzione di questo racconto, di questo secondo racconto. Allora, nel primo capitolo c'è il primo comandamento di Dio che io spesso ripeto, cioè l'amore alla vita, crescete e moltiplicatevi, il fruttificare è il primo comandamento che Dio dà, comandamento che noi abbiamo o letto solo far figli, ok, mi raccomando fate figli, e i preti invece fanno fogli, più che far fogli, fotocopiano, e c'era un prete, lo chiamavano Don Fax, facevano sempre fax, no? Allora, mentre noi l'abbiamo interpretato, no, dei figli, in realtà è la fruttificazione. Quindi il primo comandamento è il comandamento che riguarda l'amore alla vita. Nel secondo capitolo abbiamo un altro comandamento, l'abbiamo visto, è il coltivare e il custodire il giardino. No, Dio disse, capitolo primo, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci e su ogni essere vivente. Nel secondo capitolo il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Questi comandamenti non sono detti per piacere a Dio, non sono vissuti come un'obbedienza a Dio, una sottomissione, cioè dobbiamo fare quello che Lui ci dice, coltivare, custodire, purtroppo tutta la vita dovremo soggiogati a questo comandamento. No, questi comandamenti sono dati per una pienezza di vita, per una vita più grande. Allora, senza voler giudicare o svilire l'esperienza di tanti mistici, credo che nessuno abbia sentito la voce di Dio come sentiamo la voce di una persona, anche se noi abbiamo questa idea magica, no? Dio parlò ad Abramo e gli disse, no, immagini, impianto Dolby Surround, questa voce che arriva dall'etere, ma anche no, dall'etere ci arrivano i tuoni, no? i fulmini, sì, li sentiamo bene quelli. Quindi certamente che Dio parla, ma come parla? Ecco, quindi no, quando noi troviamo nella Bibbia che Dio ha detto, non vuol dire che qualcuno ha sentito un suono, ha sentito delle parole, ma vuol dire che qualcuno ha vissuto un'esperienza profonda, forte. Questo potremmo dirlo anche per esempio del battesimo di Gesù, un'esperienza talmente forte, ci ha pensato sopra, l'ha compresa nella sua vita, ha dato importanza a certe cose, un'intuizione diremo noi forte, decisiva, al punto tale da dare una svolta alla vita. Quindi in questi racconti primordiali gli autori biblici ci hanno messo quello che loro nella loro vita avevano compreso, che per loro era più importante, i principi fondamentali, tra l'altro di un popolo che era in una terra straniera e in esilio, un popolo che si trovava quindi in una situazione di prigionia, che sognava la libertà, che sognava l'indipendenza. E quindi questi autori sacri ci hanno trasmesso questo. Ora, se il primo comandamento è quello dell'amare la vita, crescete e moltiplicatevi, il secondo comandamento è lavorare non per gratificare Dio o per dimostrare che crediamo in Lui, ma invece perché la seconda cosa che gli uomini avevano capito, fondamentale nella vita dopo l'amare, è il lavoro. Coltivate e custodite il giardino. Ma in ebraico suona così: l'uomo, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché la coltivasse e la custodisse. Cioè i suffissi pronominali sono femminili, ma in ebraico giardino è come in italiano, cioè al maschile, gan, al maschile. E quindi perché la coltivasse, la custodisse? Alcuni dicono è un errore, forse i traduttori della Bibbia, della CEI, hanno pensato questo. Sappiamo che la Bibbia è stata scritta in ebraico, Antico Testamento, ma già quando è stata scritta la Bibbia l'ebraico non si parlava più. Pensate che gli ebrei sono tornati a parlare l'ebraico ora, un po' di decenni fa. Perché già gli ebrei che erano deportati a Babilonia parlavano l'aramaico, che è la lingua che probabilmente parlava Gesù, che non è la stessa lingua dell'ebraico, è come tra il latino e l'italiano. L'ebraico è il latino, l'italiano è l'aramaico. Perché? Perché l'ebraico è la lingua sacra. Tanto che quando costituirono lo Stato di Israele, gli ebrei ortodossi furono scandalizzati dal fatto che la lingua dello Stato di Israele fosse l'ebraico, perché era la lingua sacra, la lingua della Bibbia, della Torah, e non doveva essere usata per ordinare un panino o per ordinare da mangiare, era una profanazione della lingua sacra che dà la parola di Dio. Tant'è vero che nel quartiere ortodosso che c'è a Gerusalemme, che si chiama Mea Shearim, quartiere delle 100 porte, lì dentro non parlano ebraico, parlano l'idish, e non è l'ebraico, perché l'ebraico è la lingua sacra, quindi la Bibbia, i salmi, non la lingua comune per indicare le cose. Allora succede questo, che quando vanno a scrivere la Bibbia tanti non comprendevano più l'ebraico, siccome non sapevano l'ebraico facevano delle traduzioni in aramaico che venivano chiamate Targum, ma la traduzione in aramaico non era mai una traduzione letterale, traducevano a senso, anche perché per tradurre letteralmente bisognava scrivere, prendere appunti, traducevano a senso. Senti un po', dai un senso, fai una frase. Di questi Targum ce ne sono parecchi. C'è un Targum che si chiama Neofiti, si pensa che sia stato scritto nel IV secolo dopo Cristo, alcuni dicono addirittura nel I secolo, quindi contemporaneo a Gesù, In questo Targum Neofiti si dice che questi due femminili, la coltivasse, la custodisse, potrebbero essere legati a due parole ebraiche che sono, le dico in italiano, il culto e i precetti. Allora si sostiene l'idea che coltivare il giardino e custodire il giardino è un'opera di culto. Non serve più andare al tempio a incensare l'altare. L'osservanza del precetto è coltivare il giardino. Questa è una possibile traduzione, cioè il tuo lavoro diventa qualcosa di sacro, un rito sacro. Il rispetto della terra, quindi il coltivare, il custodire la terra, e oggi sappiamo quanto è attuale questo discorso, è un'azione sacra, sacra. E questa è una possibile traduzione, ma molto bella, che dà anche valore, insomma. Vabbè. Adesso vediamo di entrare dentro questo testo. Poi, dunque, versetto 2, capitolo 8, scusa, versetto 2, capitolo 2, versetto 8, poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Prima di tutto c'è questa cosa degli alberi, relazione casuale? Ma può darsi, però ci piace sottolineare questa cosa, perché pensate quanto sono presenti questi alberi nei primi capitoli della Bibbia. Nel primo racconto, capitolo 1 della Genesi, gli alberi sono la prima cosa vivente, la prima cosa vivente che viene creata, ok? E poi sono citati perché offrono il cibo per l'uomo, sempre nel primo racconto. La terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. Ok? Poi ancora più sotto, ogni albero fruttifico che produce seme saranno il vostro cibo. E poi al capitolo 2 fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi. Quindi questa relazione con gli alberi è in qualche modo costitutiva. Con un'immagine un po' poetica, forse poco scientifica, ma l'idea che l'uomo è nato da questo respiro di Dio, ricordate, no? È nato perché Dio ci ha passato il suo alito. Nel mondo gli alberi ci passano il loro alito. Cioè noi siamo nati perché gli alberi hanno respirato e gli alberi adesso vivono perché noi respiriamo. Perché noi viviamo grazie al loro scarto, che è l'ossigeno, e lo scarto del loro respiro. E loro vivono grazie allo scarto, passatemi l'immagine, del nostro respiro, del respiro, perché respirano l'anidride carbonica. Purtroppo gliene diamo tanta ultimamente, forse un po' troppa. Però è interessante questa cosa degli alberi. Ma entriamo ancora dentro. Allora, la prima cosa di fronte a questi versetti, adesso li vediamo, la prima cosa da dire è che questi due versetti hanno una sorpresa. Cioè, la prima cosa da dire è che noi non sappiamo come tradurli. Allora, noi siamo abituati, leggendo l'italiano, a una traduzione che ha un significato chiaro, e cioè il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Ma in ebraico non c'è niente di chiaro. Cioè quello che qui viene passato come se fosse una certezza, una verità rivelata, sicura, al di là di ogni dubbio, in realtà nel testo, che è il testo di riferimento, cioè il testo massoretico, ricordo che è quel testo ebraico a cui dal VI al X secolo dopo Cristo, quindi sostanzialmente dall'800, 700, 800 dopo Cristo fino all'anno 1000, alcuni rabbini hanno aggiunto le vocali perché fosse possibile leggerlo, perché quelli che sapevano leggerlo a memoria man mano scomparivano, e quindi si sarebbe perduta la pronuncia delle parole, perché non c'erano le vocali, solo consonanti. Allora noi facciamo riferimento a questo testo, si chiama il testo massoretico. Ecco, in questo testo qua, che è in ebraico, non c'è nulla di chiaro. Intanto sentite come suona la traduzione letterale, e la traduzione letterale non è una buona traduzione, perché non traduce il senso, ok? Non mi traduce il senso, quindi non mi piace, però è una traduzione letterale da cui partire per cercare il senso, e la traduzione potrebbe essere così: e Adonai Elohim ordinò all'umano, più che uomo maschio, all'umano dicendo: da ogni albero del giardino mangiare mangerai, ma dall'albero del conoscere bene e male non ne mangerai, poiché nel giorno in cui ne mangerai morire morirai. Certo che in italiano uno dice: scusi, sa scrivere? Ora, prima di tutto, avrete fatto attenzione al suono di questa ripetizione: mangiare mangerai, morire morirai. È una costruzione che in ebraico si fa con un verbo finito e un verbo infinito. Questa costruzione ha diverse funzioni. Allora, da una parte trovate la traduzione letterale, dalla mia parte, di là c'è il testo della CEI, cioè quello che si legge in chiesa, per capirci. Una prima funzione è quella di intensificare, quindi una traduzione possibile è quella che compare nel testo della CEI, cioè quello che leggiamo noi. Ad esempio, per il verbo morire c'è scritto: certamente dovrai morire, cioè è una, come dire, no? Una intensificazione, è così, certamente dovrai morire. Questo certamente in ebraico non c'è, non c'è. Ma è stato tradotto perché c'è questo morire, morirai. Questa costruzione è una delle cose che intensifica il verbo, lo rende più forte. Certamente morirai. È una traduzione possibile, non è sbagliata, è possibile. Però vedete una cosa, fate un po' caso, vi ho detto che le ripetizioni dei verbi sono due: mangiare mangerai, morire morirai. Guardate che in italiano non sono tradotte nello stesso modo. Perché il testo della CEI dice: tu potrai mangiare, e sotto invece non c'è più potrai, ma dovrai morire. Ma in realtà questa è una fantasia del traduttore. In ebraico la costruzione è la medesima, quindi si potrebbe dire: tu dovrai mangiare, quindi quel mangiare mangerai, tu dovrai mangiare, è la stessa cosa con dovrai morire. Quindi tu dovrai mangiare, quindi certamente dovrai morire. Oppure si può fare viceversa: tu potrai mangiare, però poi devi dire certamente potrai morire. E sempre il buon Paolo De Benedetti parlava di questa traduzione del morire morirai, lui gli dava questa interpretazione interessante: e buona cosa è la morte. Certamente morirai, e buona cosa è la morte. Cioè, come a dire che c'è un punto nella vita in cui l'uomo dice: è buona cosa la morte. No, ci sono a volte anche dei nostri cari che dicono: ma se il Signore me toesse, non vedo l'ora di morire. Cioè, è buona cosa è la morte. Può essere una traduzione anche questa interessante. Ma un'altra possibilità di tradurre quel verbo ripetuto si chiama l'espressione modale, che c'è in ebraico. Quindi si può aggiungere questo potere o dovere, quindi si può tradurre come uno preferisce. Si può dire: dovrai, potrai morire o dovrai morire. Si può dire: potrai mangiare o dovrai mangiare. Io credo che vanno messi uguali, cioè la scelta che si fa per un verbo in così poca distanza, cioè una riga, bisogna mantenerla anche per l'altro. Quindi, come si traduce mangiare, credo che vada tradotto anche il morire. Quindi potrai o dovrai mangiare, dovrai o potrai morire. Quindi proviamo a leggere in maniera differente. Il Signore diede questo comando all'uomo: tu dovrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Dovrai. Bello questo invito. Cioè, se c'è una cosa che viene dimenticata quasi da tutti, è che nella Bibbia, la Bibbia all'inizio non contiene proibizioni, che non ci saranno forse neanche dopo. La prima cosa è un invito a mangiare di tutti gli alberi del giardino. Che cosa vuol dire? Che è un invito a godere di tutta la vita, di tutta la bellezza della vita che è intorno a noi, di cui siamo circondati. Pensate questa cosa com'è diversa dalla nostra mentalità. Noi siamo cresciuti con l'idea che all'inizio della nostra vita c'è un divieto, e tanti hanno vissuto la fede a partire dal divieto. Questo non si può fare, come se la cosa più importante fosse questa, che poi ha comportato una rivoluzione, una fuga, perché non si cresce a divieti. E invece Dio dice: no, dovrai mangiare, è bene che tu mangia di tutti gli alberi del giardino. Questo è il primo invito che ci viene detto riguardo agli alberi. Il serpente, lo vedremo, quando si rivolgerà alla donna, dirà: è vero che vi ha detto che non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Senti come glielo ribalta sto discorso. Invece il primo comandamento è: devi mangiare di tutto. Ma quando pensavo a sta cosa mi è venuto in mente un ricordo che alle medie, in seminario, avevamo una suora, suora Isidora, che passava per età e diceva: mi raccomando, putè, mangiè tutto. Sì, solo che non tutto era proprio così mangiabile, però vabbè, mi ricordo sta cosa, pensa, adesso nelle braccia di Dio, mangiè tutto, ecco, devi mangiare. E pensate che questo invito di Dio di mangiare di tutto e gustare di ciò che abbiamo, riassumendo allora, la prima cosa che non sappiamo bene è come tradurre e cosa vuol dire mangiare, mangerai, morire, morirai. Noi adesso l'abbiamo tradotta così, ma resta l'incertezza. Molti biblisti dicono questa cosa qua, certo non tutti, e non è la traduzione che passa nella predicazione, a parte che non si predica mai su queste parti della Bibbia, perché o sono prime letture o sono in mezzo ai matrimoni, quindi insomma c'è altro da dire. Non se ne parla, però tutti l'abbiamo in memoria. Molti studiosi danno questa interpretazione. Però attenzione, c'è un altro problema, c'è un'altra incertezza. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Sapete che la traduzione che viene data, il significato che viene dato a questo, è come il pilastro di tutta la premessa del peccato originale, cioè l'albero della conoscenza del bene e del male, ok? È l'anticamera di tutto il discorso sulla disobbedienza di Adamo ed Eva. Ecco, questa espressione, l'albero della conoscenza del bene e del male, è un'espressione incerta. Allora, non voglio dire quello che Dio ci dice di non fare di quest'albero, ma già la definizione albero della conoscenza del bene e del male, non sappiamo come tradurre queste parole. Letteralmente queste parole sono, in maniera molto molto semplice, così: albero, guardate, di là avete la traduzione, di qua il testo là c'è, sostantivo, poi c'è un infinito con l'articolo, un verbo infinito con l'articolo, il conoscere, quindi sarebbe l'albero, o un albero, vabbè, l'albero, il conoscere, posso dire. E poi del bene e del male. Allora, questo del non esiste. Non esiste, e non esiste neanche l'articolo. Quindi sarebbe un albero, o da albero, il conoscere bene e, tra parentesi, diciamo, il conoscere male. Non c'è del, non c'è l'articolo, c'è un articolo davanti a un infinito. Oh, pensate un po', tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma di questo albero qui, che non sappiamo bene che cosa vuol dire, cioè l'albero, il conoscere bene e male, ma il bene e il male, in realtà questo può essere, perché rimane l'incertezza anche qui, non c'è l'articolo, ma potrebbe essere un sostantivo, oppure può essere un avverbio. Non c'è modo per sapere quale delle due, non c'è modo, e quindi sapete che cosa vuol dire questo? Che ognuno legge con le sue idee, con le sue paure, con la sua storia. Noi che cosa ci abbiamo letto in maniera automatica, con una certezza assoluta su queste parole? Su questa frase qui, che l'albero della conoscenza del bene e del male, che gli uomini non devono mangiare, sta a indicare che non tocca agli uomini dire quello che è bene e quello che è male. Questa è una cosa che tocca solo a Dio. Qualcuno mi contraddica? È vero? Questa è, cioè, quello che è passato a noi è questo. Non sei tu uomo che decidi il bene e il male lo decide Dio e tu devi adattarti. Fine, stop, e non si discute. Ma io non credo, quindi non ho... No, cioè, ok? E quando Adamo ed Eva, cioè gli umani, mangiano questo albero, è come se si facessero loro i soggetti che definiscono quello che è bene e quello che è male. E noi l'abbiamo predicato così, che Adamo ed Eva, mangiando il frutto, vogliono farsi Dio. Cioè decidere che cosa è bene, che cosa è male. E il serpente ci ha ingannato, ci ha insegnato, ci ha infilato nella testa l'idea che questa cosa Dio la ritiene un'esclusiva sua. No, è di Dio questa esclusiva. Un'esclusiva che non intende assolutamente concedere agli uomini. Questo dice il serpente alla donna. È un'esclusiva di Dio, non puoi copiargli questa idea. È sua. Questa esclusiva di Dio l'ha concessa in qualche modo ai suoi rappresentanti, i vari moralizzatori, i preti, la Chiesa, non lo so, che gestiscono al posto di Dio il bene e il male, quindi dicono quello che è bene e quello che è male. Ma tra tutti i significati che si può dare all'espressione l'albero della conoscenza del bene e del male, questo, guarda caso, è il significato più improbabile. Non è che è sbagliato, ma è il più improbabile. Chiariamo, questo non lo dico io, non ho la competenza né della lingua ebraica né dello studio, questo lo dicono gli studiosi, quelli che studiano la scrittura, l'ebraico, neanche tanto gli ebrei, perché gli ebrei non hanno bisogno di chiarirlo, è scritto nella loro lingua. Non devono tradurre, per loro è più facile, noi invece dobbiamo tradurre. Ci viene detto che questo modo di intendere l'albero della conoscenza del bene e del male è il più improbabile, non è sbagliato, ripeto, quindi possiamo anche farci tutte le nostre meditazioni e riflessioni, ma è il più improbabile. Ci sono tante domande, quindi potrebbero essere... Non tanto l'albero della conoscenza del bene e del male, ma l'albero che dobbiamo conoscere bene e conoscere male, dove bene e male possono essere letti come sostantivi o come avverbi. Il significato di questi due termini, tra l'altro, queste coppie in ebraico, bene e male, indicano non solo il bene e il male, neanche il buono e il cattivo da un punto di vista morale, ma potrebbero indicare anche il bello e il brutto, il piacevole e lo spiacevole, la felicità e l'infelicità. Possiamo in linea di massima dire che riguardano tutto. È come se dicesse che ci mette di fronte a un albero dove c'è tutta la vita. Questo è l'albero della conoscenza, peraltro, sapete, tra l'altro, un albero sconosciuto che non si sa dove sia. È come se ci mettesse tutta la vita di fronte. Un albero appunto che non esiste. Pensate che l'unica citazione di questo albero della conoscenza del bene e del male è qui. Non è più nominato nell'Antico Testamento, cioè in tutta la Bibbia compare solo qui, capitolo 2 e di conseguenza il capitolo 3, basta, scompare. Ma pensate sto albero quanto importante è diventato, sembra che ne parli ogni virgola della Bibbia, non c'è più, c'è l'albero della vita alla fine dell'Apocalisse, ma l'albero della vita, l'albero della coscienza del bene e del male, scompare. Per noi è diventato un alberone enorme, importantissimo, fondamentale, mai più nominato, neanche dai profeti, nessuno. Domanda: perché il Signore lo proibisce? Qual è la sua intenzione quando lo sottrae all'uso dell'uomo? E di che morte si parla? Rappresenta una minaccia esplicita? Oppure dice le conseguenze di una scelta sbagliata? E questo è questo il modo migliore per leggere questo comandamento? Facciamo un esempio. Immaginate qui da fronte a voi un tavolo. Io arrivo e metto su questo tavolo un centinaio di bottiglie, alcolici, whisky, liquori, non so, super alcolici, poi Coca-Cola, aranciata, Sprite, acqua, acqua minerale, acqua naturale, e ti dico: guarda, bevi quello che ti pare, ma guarda, ho anche questa bottiglia dove c'è del veleno, guarda, scusa, la devo mettere qui, ma mi raccomando, questa non berla, perché se bevi questa morirai. Domanda: la morte è una punizione per aver disobbedito o è la conseguenza di un'azione sciagurata? Dio ha posto all'inizio un veto e ha abbinato a questo veto una punizione terribile, che è la morte. Oppure è un'altra cosa? Oppure di quale morte si parla? Perché non dimentichiamoci che quando Eva e Adamo, gli umani, mangiano del frutto, non muoiono. Non muoiono. E quindi non è un frutto velenoso. So che, no, ma non è la morte fisica, la morte spirituale, il peccato. Dopo noi abbiamo costruito un po' un mondo tutto su questa cosa qua, che può starci, per carità. Allora, entriamo in qualcosa di molto diverso in questa prospettiva. Ci sono queste tre cose in questi tre versetti: il lavorare, quindi il Signore pose l'uomo nel giardino perché la coltivasse e la custodisse, tu potrai mangiare di tutti gli alberi, quindi il mangiare di tutto, il godere di tutti gli alberi che ci sono, e ultima cosa, la proibizione di un albero, cioè un limite. Quello che questi uomini, questi autori, questi uomini, il popolo di Israele in esilio a Babilonia, aveva capito della vita, erano tre cose: che devi lavorare, devi essere creativo, il lavoro come espressione di creatività, che devi godere di tutto quello che c'è nella vita, perché te l'ha dato Dio, la sua natura, la sua creazione, i beni. Quindi capite questo come libera anche da, pensate, no, il mangiare lecito, illecito, eccetera, no? Per stare sul tema del cibo, pensate Gesù che cosa dirà su questa cosa, San Paolo, anzi San Pietro, con la visione della tovaglia che scende dal cielo, cioè Dio, pur di far cambiare sta testa a sto testone, gli prende la tovaglia imbandita e gliela manda giù. Prendi e mangia, mangia tutto, non è un problema di cibo. E Gesù dice: non è il cibo che entra nel corpo dell'uomo a renderlo impuro, è quello che esce dal cuore, perché il cibo ha un'altra via ed esce da un'altra parte, è quello che esce dal cuore, lo dice così Gesù, solo che alla domenica quella lettura è tagliata, però ho notato che quel Vangelo, il discorso della fogna, meglio non dirlo, si sa mai, va bene, perché poi non si sa. Allora, devi lavorare, tre cose, ripeto, tre cose che il popolo di Israele ha meditato a Babilonia. Il lavoro, devi essere creativo, il lavoro ti aiuta a completare la creazione, dice anche il Concilio Vaticano II. Poi devi godere di tutto quello che c'è nella tua vita, quindi hai il mondo, perché devi limitarti delle cose? Ma nel senso, ce le hai, te le ha date il Signore. Terzo, devi accettare un limite. Il tutto è una parola che non è umana, non fa bene alla vita, non è una parola che offende Dio. Quando tu vuoi tutto di una persona, morire morirai. Quando tu vuoi tutto dalla vita, morire morirai. Devi accettare che in qualche modo ci sia un limite, che ci sia una imperfezione. Ricordate nel primo racconto, capitolo 1 della Genesi, ci siamo stati un pezzetto, facciamo l'umano a nostra immagine. Quel facciamo non è la Santa Trinità che crea, è Dio e noi facciamo, questo lo diceva anche padre Turoldo in una predica, facciamo l'umano, cioè, ed è da fare sempre, non siamo ancora umani, facciamo l'umano, continuiamo a fare l'umano, perché non ci siamo ancora, e lo vediamo, no, la storia ce lo fa vedere ogni giorno. Facciamo l'umano. L'umano non è completo, non è finito, non è tutto, non è fatto, non è tov. Tutti sbagliano leggendo quella, cioè, pensando di leggerlo, ma lo leggiamo con le nostre idee, che quando crea l'uomo dice Dio e vide che era cosa molto buona. Certo, rispetto a un tacchino, l'uomo e la donna è molto buona. Sbagliato, sbagliato, perché il molto buono non è legato all'uomo. Andatevelo a vedere, l'abbiamo visto, non è legato all'uomo. Lo dice alla fine, quando parla anche del cibo per gli uomini. Perché? Perché l'uomo è ancora un facciamo. Quindi l'uomo non è molto buono, non è cosa buona quando viene creato l'uomo. Quindi l'uomo è un uomo, è un infinito non finito. L'uomo ha bisogno di qualcosa che sia in qualche modo coerente con lui, ha bisogno di un infinito. Quindi un invito ad accettare l'incompiuto. Pensate alla storia di Isacco, ci siamo stati mesi, l'anno scorso, l'altro anno, non mi ricordo più, la storia di Isacco, di questo bambino che ride, ma ride perché? Perché è il sorriso del papà e della mamma, o ha qualche problema, perché poi si arrabbia Sara quando vede Ismaele che gioca o che prende in giro le smorfie di questo bambino, che si pensava essere il migliore bambino, ma invece Ismaele era un pezzo di figliolo. Sto Isacco forse no, un uomo che a 30 anni non è neanche capace di scegliersi la moglie, che lo porta il servo di Abramo, e quando la vede rimane colpito dalla cavalcatura, non dalla donna, che forse aveva qualche problema, che però amava. Di Isacco si dice che amò teneramente sua moglie, però forse aveva qualcosa di non perfetto, che non lo sappiamo. Sapete che questa teoria girava già all'interno della letteratura rabbinica, non è un'idea moderna, non è un'idea moderna, ci sono già dei rabbini che facevano questa supposizione. Questo mette tutto in crisi la questione del sacrificio, vi ricordate? Perché io poi, quando vi dico queste cose, mezz'ora dopo, quando vado a letto, mi vengono dei sensi di colpa, perché dico, ma forse ho rovinato la vita a qualcuno. Perché adesso anche il sacrificio di Isacco, leggerlo in quella prospettiva lì, cioè è il padre che non accetta quel figlio e che vede l'unica via di salvezza alla morte. Glielo do al Signore, perché poveretto questo qua cosa fa? Almeno che torni al Signore. La sua fatica di accettare quel figlio diverso. Ma noi lì abbiamo costruito tutt'altro, la fiducia totale incondizionata di Dio. Ma come si fa a pensare a un Dio che ti dice, ascolta, porta tuo figlio sul ciglio dell'abisso, fagli prendere uno spaurone e poi fermati. No, scherzavo. ma come minimo sarà rimasto scemo per il resto della vita soltanto per la paura che ha preso. Ma noi questa cosa la diciamo anche con fa, devi sacrificare Isacco, è cosa, chi ha un figlio, chi ha qualcuno a cui è caro, ma non farebbe mai una cosa. Cioè, io penso che neanche una persona cattiva, nel senso, sarebbe capace di pensare per una persona che ama una cosa del genere. Però noi di Dio, no, ma è il Dio dell'Antico Testamento che è più cattivo del Dio di Gesù, quindi abbiamo due Dii, non uno. Allora, la storia di Isacco, vabbè, no, non mi dilungo perché sennò è notte. Il problema nella, i problemi nella vita sono quando noi non sappiamo più accettare di non essere perfetti. E ci sono dei momenti in cui non sappiamo accettare che la persona che tu ami non sia perfetta. E non sai accettare di essere amato per quello che sei, cioè non perfetto. Vorremmo essere sempre a posto. Quanto è fatica. Quando si invecchia, quando si diventa inabili, accettare che un altro ci pulisca. È un dramma, perché? Perché farci vedere nella nostra fragilità, non l'accettiamo. Ma sono pensieri che faccio dalla sera alla mattina, perché mi sto preparando, ma sono ai 60, mi preparo per l'ultima parte della vita, che sarà più breve di quella che ho pensato finora. Chi ha più anni veda, si arrangi, ma il problema è questo, cioè, ci pensi, no? Tu, in cose che sono banali, che durante la tua vita, ma chi si interessa, quando eri bambino, ma eri incosciente, quindi il bambino andava bene. Ma da adulto, che tu, che l'altro veda fino in fondo la tua fragilità. Adesso dico cambiare le funzioni corporali per dire una cosa, ma che sono le più basilari, ma che però come ci condiziona. Quindi accettare che la persona che tu ami non sia perfetta, e non sappiamo accettare noi di essere amati per quello che siamo, cioè non perfetti. Questo racconto è stato messo lì all'inizio della Bibbia non per parlarci di un peccato, ma per parlarci della prima difficoltà che incontriamo tutti nella vita. E poi, scusate, la parola peccato in questi versetti non c'è, non esiste. Noi la usiamo sempre, ma non c'è in questo racconto. La prima difficoltà che incontriamo nella vita è quella di accettare un limite, accettare le imperfezioni. La difficoltà è quella di non far coincidere la parola imperfezione con la parola sbagliato. Sono imperfetto, quindi sono sbagliato. E ancora di più far coincidere la parola imperfezione con la parola peccato. Questo è talmente un disastro che questo si è protratto, portato avanti, e ci ha portato via completamente l'idea anche del godere di tutte le bellezze della vita. Scompaiono, non ci sono, vedete che non ci sono più neanche nel racconto. Non solo Dio non ha paura che noi si conosca la nostra situazione, ma è preoccupato che noi non ci conosca, che, cioè che noi non la riconosciamo questa imperfezione, e quindi ce la mette di fronte lui, cioè per paura che noi non l'accettiamo, ce la fa vedere lui per primo, ci mette lui davanti al limite per primo, per dire guarda che è così, ci rivela subito lui, prima ancora quasi che ne facciamo esperienza, che il nostro problema sarà accettarci così come siamo, capite? Il fatto che Dio alla prima cosa che dice, ma lo vedremo anche la prossima volta, non c'è un prima di sto benedetto albero e di sta benedetta mela da mangiare, non c'è un prima, ce lo siamo inventati noi l'epoca d'oro che gli uomini erano tutti, non c'è nel racconto, non c'è, c'è subito il mangiare, perché non è mai esistito un tempo in cui eravamo più buoni. Una volta erano più buoni, una volta più buoni, una volta, cioè vai a vedere cosa facevano i babilonesi, cosa facevano gli uomini della caverna, una volta, no, aspetta, ho sbagliato, siamo più buoni adesso, insomma adesso proprio neanche tanto, non siamo mai stati buoni, no, ma c'era un'epoca in cui eravamo buoni, e quanto l'abbiamo predicato, da 1 a 100, 2 miliardi di volte, non c'è, non c'è neanche nel racconto. Adesso io non voglio che qualcuno perda la fede, però non c'è. E allora è come se Dio dicesse: guarda, te lo dico io, il primo problema che avrai nella vita sarà quello di accettare il limite, accettare così come siamo e di vedere il bello nel brutto o il paradiso nell'inferno. Non è una storia di peccato, di disobbedienza. Tra l'altro mi sembra possibile che Dio abbia legato il destino dell'umanità a una questione di obbedienza, di mangiare un frutto o di non mangiarlo. Sapete quando arriverà il peccato? Arriverà con la mormorazione, arriverà col giudizio su Dio, Israele nel deserto. Lì arriverà. I racconti che stanno prima sono racconti che vogliono dire altra cosa. Noi ovviamente li abbiamo tutti letti nella prospettiva del peccato, che per carità è una prospettiva, ci può stare. Ma torniamo al motivo per cui sono scritti, no? Dio che dice: guarda, sta attento, devi accettare un limite per poter godere di tutto. L'uomo che non ha più mancanze, che non accetta il limite, è come un uomo che non ha più paura. Se non hai più paura, sei pericoloso, perché vuol dire che esci di qua e vai attraverso la strada così, sei pericoloso. È pericoloso non aver paura. Morire morirai, se non hai una mancanza, un limite, morire morirai. Sulla rivelazione della parola di Dio abbiamo un po' di idee confuse. Dio non ha detto queste cose, ma gli uomini vivendo hanno compreso che quando pretendono il tutto, perdono tutto. E l'hanno messo in bocca per dirci che il nostro primo problema nella vita è quello di accettarci imperfetti. Perché pensate cosa siamo disposti a fare per non sembrare imperfetti. No, il nasconderci, il mascherarci, il tradire, il di tutto. Quando iniziamo a fare i paragoni con gli altri, sono nel confronti con gli altri che ci sembrano tutti i più bravi di noi, e nell'idea che se non sei perfetto perdi l'amore delle persone, perché no, non possono amarci così. Allora, quindi la gelosia verso gli altri sono le cose che fanno male, perché ci fanno rifiutare di essere imperfetti, ci fanno leggere l'essere mancanti come l'essere sbagliati, ci fanno veramente male. E sarà questo il motivo per cui Adamo ed Eva si nascondono da Dio, non perché hanno paura che Dio gli tiri una sventola perché hanno disobbedito. Anche questa è una narrazione nostra, ma non è così nel testo. Dicono perché siamo nudi, perché non accettano il loro limite e quindi non si fidano. Allora, io mi fermerei qui, non andrei avanti. Ho un'altra cosa da dirvi su questa cosa qua. Allora, la prossima volta ci torniamo sopra queste parole qua, rivediamo altre due o tre cose, poi andiamo avanti, no? Andiamo avanti col racconto, perché questo poi si lega subito al discorso dell'albero, eccetera, Eva che risponde, quindi siamo dentro questo ambiente qua, va bene? Io penso che, guardate, ripeto, a me ha fatto molto bene questa cosa qua. Certo che, ripeto, lo ribadisco, l'ho detto all'inizio, è una lettura, tu puoi averne altre, va bene, non è giusta la mia, sbagliata quell'altra, è una lettura, però pensare che Dio per primo sia lui e dici: guarda, attento, perché avrai a che fare con il limite. Se tu pensi di avere il tutto, morire morirai, fallisci. Quindi un Dio che quindi non che mette l'uomo in difficoltà, ma che gli dice lui, dice: guarda che avrai questa problematica, questa fatica, ci sarà, stai attento che ci sarà. Cambia anche proprio la prospettiva di Dio. Uno può dire: ma Don Carlo, ma tutte queste cose siamo sicuri? Ecco, siamo sicuri, vabbè, ognuno prende quello che può servirgli per la propria vita, se gli fa bene. A me sono parole che hanno fatto bene, fanno sempre bene, perché tutti abbiamo a che fare con la fatica di accettare il nostro limite, è la grande fatica della vita, insomma, e lo vediamo tutti, insomma, di aver bisogno degli altri, eccetera. Bene, ci fermiamo qui. martedì prossimo ci rincontriamo, poi vedete che ci sarà una pausa che è il mercoledì, insomma, la settimana delle ceneri, inizio la Quaresima, e poi altri due incontri intanto, quindi andiamo avanti a segmenti. Adesso questo è il prossimo, per tornare sopra e vedere un'altra visuale importante, perché la domanda che potremmo farci, ve la lascio lì: perché questa cosa la dice all'umano e non c'è ancora Eva? Perché se andate a vedere nel racconto, Eva non c'è ancora. E perché non c'è? Problema. Cioè, perché solo al maschio e non c'è la donna? Quindi, ecco, questa domanda è qualcos'altro. Vi leggerò anche un testo molto bello di un rabbino, molto forte anche su questa cosa qua, va bene? Adesso ci alziamo in piedi, chiudiamo con la preghiera, e, insomma, siamo in orario, nessuno può arrabbiarsi. Ho scelto questa poesia, questa preghiera di Don Luigi Verdi, proprio sull'albero. La prossima volta troverete anche nel foglietto la traduzione che oggi vi ho spiegato, quindi troverete anche il testo letterale, lo mettiamo un po' alla volta perché lo scopriamo e quindi andiamo avanti un po' a pezzi, va bene? Allora insieme. Calmo è l'albero che si erge, calmo è il fiore che muore, calma l'erba che spunta. Il marcire della terra non conosce vendetta, vive con il sogno di un giorno, ancora un giorno. La natura geme, non è ribelle, è se stessa. E mentre non può desiderare nient'altro che la vita, accetta la morte. Ogni nostro trasformarci in humus è una scelta d'amore. Incontro Cristo giardiniere, che custodisce e coltiva, che veste i gigli dei campi, per tutti gli svestiti cacciati dall'Eden, e ogni piccolo germoglio dà un nome. Maria, come i pistilli del fiore che attendono il polline, profuma e resisti. Non fermare il Maestro, trattieni nelle mani solo la fiducia. La primavera è ormai qui. Ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti e buonanotte.